Newsline Sera.
Sono 18.45, una buona serata dunque a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio. Una nuova bufera giudiziaria scuote la politica toscana. La sindaca di Prato Ilaria Brugetti è finita al centro di un'inchiesta per corruzione che vede coinvolto anche un noto imprenditore locale. La Procura di Firenze ha chiesto per lei gli arresti domiciliari. Il servizio di Giorgio Bernardini.
La Procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, con l'accusa di corruzione. L'inchiesta, scaturita da una precedente indagine della Direzione Distrettuale Antimafia sulla criminalità cinese, ipotizza un presunto scambio di favori fra Bugetti e l'imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci. Nelle scorse ore sono state eseguite perquisizioni a carico della prima cittadina sia nella sua abitazione che nel suo ufficio. A lei è stato notificato anche un avviso a comparire. Sarà il giudice per le indagini preliminari la prossima settimana, dopo l'interrogatorio, a decidere sull'eventuale applicazione della misura cautelare. Riccardo Matteini Bresci era già noto alle cronache giudiziarie per una vicenda molto simile a quella che gli viene contestata oggi. A maggio dello scorso anno, infatti, era stato arrestato proprio per corruzione per uno scambio di favori con l'ex comandante dei Carabinieri di Prato. Nel febbraio di quest'anno il GUP di Firenze aveva accettato la proposta di patteggiamento per entrambi, condannati a 1500 ore di lavori socialmente utili. Anche nella vicenda di oggi Matteini Bresci è indicato dagli inquirenti come il presunto corruttore. Avrebbe investito politicamente sulla figura di Bugetti per ottenere protezione per sé e per soggetti a lui vicini in cambio di sostegno elettorale e finanziamenti. I contestati risalirebbero al periodo in cui Bugetti era ancora consigliere regionale della Toscana, con un legame corruttivo che si sarebbe protratto fino alla sua elezione a sindaca nel giugno del 2024. Bugetti, lo ricordiamo, fu eletta al primo turno con il 52% dei consensi. In una nota la sindaca ha confermato di aver ricevuto l'avviso di garanzia. Mi sono subito messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, ha dichiarato Bugetti, nel rispetto reciproco dei ruoli. Ho piena fiducia nella magistratura e sono certa di poter chiarire ogni aspetto, ha aggiunto. Il PD si è da subito schierato in difesa della sindaca, mentre le opposizioni chiedono chiarezza e si riservano di agire dopo la decisione sulla misura cautelare.
Naturalmente le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Il Partito Democratico fa quadrato intorno alla sindaca Bugetti. A nome mio e del PD Toscana, piena vicinanza e affetto alla sindaca Bugetti, con rispetto e fiducia all'operato della magistratura. Questo è quanto ha dichiarato il segretario del Partito Democratico della Toscana, onorevole Emiliano Fossi, mentre per l'europarlamentare del PD Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, il tema è vicino all'amica e collega sindaca Bugetti, con il massimo rispetto per il lavoro che svolgono i magistrati. Conosco Ilaria da anni, so della sua integrità e della sua dedizione al servizio pubblico. Ha fatto bene a mettersi immediatamente a disposizione della magistratura, dimostrando ancora una volta il suo rispetto per le istituzioni e la trasparenza che ha sempre contraddistinto il suo operato. Questo quanto ha dichiarato Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria nazionale del PD, che ha detto peraltro: confido nel lavoro della magistratura, sono certo che tutto si chiarirà presto e che Ilaria potrà continuare il suo prezioso lavoro per la città di Prato. Naturalmente di taglio opposto, comunque diverso, le reazioni all'interno del campo del centrodestra. Prato è una città che ha necessità di un sindaco forte, senza ombre, capace di difendere la legalità e la sicurezza dei cittadini, qualcuno che possa avere la schiena dritta e la determinazione di contrastare la mafia cinese e gli altri fenomeni criminali rispetto ai quali troppo spesso alcuni voltavano lo sguardo dall'altra parte. Questo è quanto ha scritto in una nota il deputato pratese Fratelli d'Italia, Chiara La Porta, riguardo appunto all'avviso di garanzia di Bugetti. Poi è intervenuto anche il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti, che dice: siamo garantisti, Bugetti rimane innocente fino a condanna definitiva, tuttavia qualora la richiesta di arresti domiciliari fosse confermata il sindaco di Prato dovrebbe dimettersi immediatamente, dice Barabotti. Il buonsenso e l'amore per la città di Prato devono prevalere. Il PD della Toscana fa quadrato, come detto, qui intorno a Bugetti. Per Forza Italia dice, interviene la deputata pratese di Forza Italia Erika Marzetti, che dice: noi garantisti fino alla fine con tutti, ma il sistema di potere scambio favori esiste in Toscana. Naturalmente molteplici altre reazioni, queste che abbiamo letto sono le principali. E veniamo alla vicenda di Vasile Frumuzzari, Iacche, la guardia giurata 32enne, reo confesso degli assassini di Anna Maria Andrei e Denise Adas. Sempre più orrore nel giallo degli omicidi delle prostitute. Infatti, per lustrazione al giardino in un terreno vicino alla casa di Frumuzza, che sono spuntati macabri reperti dagli scavi del reparto scientifico dei carabinieri. Intanto si recupera anche una pista investigativa che considera l'esistenza di complici e di una gang verosimilmente impegnata nello sfruttamento della prostituzione. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Torna, come all'inizio della vicenda, la pista di un racket della prostituzione di donne romene nell'inchiesta sugli omicidi di Anna Maria Andrei e di Denisa Maria Adas, rispettivamente di 27 e 30 anni, e qui i resti affiorano come in un racconto horror dal bosco delle Panteraie a Montecatini Terme e intorno alla casa del killer. Secondo la procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, Vasile Frumosace avrebbe agito all'interno di un sistema organizzato, dunque come esecutore di una rete criminale per punire, diciamo così, le escort ribelli. Un'ipotesi che affonda anche nel tipo di reperti al vaglio degli inquirenti: una ciocca di capelli neri, un paio di slip da donna, dei frammenti di corda. Spunta anche una vertebra compatibile con la decapitazione di Denisa. Un grande lavoro di scavo, anche in senso lato, che sta toccando diversi luoghi, compreso i sentieri vicino alla casa del boia in località Bizzarrino, dove al basamento di un muretto di un pozzo artesiano si sono scoperte tracce di un incendio recente, all'apparenza di materiali plastici o collosi. Una geografia macabra che non esclude neppure un casolare abbandonato dove la guardia giurata ha gettato i corpi delle donne, facendoli poi ritrovare una volta reo confesso. Il tutto per scongiurare il ritrovamento di altri cadaveri, convinzione che resta alla procura di Prato, peraltro ancora decisa a non lasciare fuori dall'inchiesta l'avvocato calabrese già indagato per sequestro di persone.
E veniamo al processo per la presunta falsificazione di un certificato medico rilasciato a Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 mentre era con la squadra in trasferta a Udine. Il Tribunale di Firenze ha condannato un anno in reclusione Giorgio Galanti, ex direttore di medicina sportiva di Careggio, 8 mesi alla dottoressa Gloria Toncelli e il professore Pietro Amadeo Modesti, accusato anche di istruzione di atto vero. Il PM Antonio Anastasi aveva chiesto invece 3 anni e mezzo per Galanti, 1 anno e 4 mesi per Modesti, suo successore, e 3 anni per Toncelli. Il tribunale ha inflitto condanne più lievi perché non ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante del certificato fidefacente. Inoltre ha respinto la richiesta di risarcimento sollecitata agli avvocati per le parti civili, ovvero la compagna Francesca Fioretto, la figlia Vittoria, assistita dall'avvocato Alessio Mazzoli, genitore e fratello del calciatore. Il commento di Fioretti, la compagna del calciatore Astori, e questa: a prescindere dalle responsabilità penali civili, dalle responsabilità in termini legali, c'è comunque il fatto che oggi è emerso ed è stato commesso, quindi è giusto che esca fuori questa cosa, perché il fatto è stato commesso a prescindere dalla responsabilità. Migliorano invece le condizioni della 23enne colpita ieri dalla caduta di un ramo nel parco delle Cascine a Firenze. A renderlo noto è la direzione dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, dove la giovane è stata trasportata in codice rosso. La prognosi, a quanto spiegano i sanitari, è favorevole ed è previsto un pieno recupero dopo l'intervento chirurgico eseguito per la stabilizzazione di una frattura vertebrale, fortunatamente senza conseguenze neurologiche. La 23enne era arrivata a Firenze da Monza col fidanzato per il concerto dei Guns N' Roses che si è svolto ieri sera alle Cascine, ed è cominciato intanto stamattina il controllo straordinario alla chioma delle alberature del viale Latinai a Firenze, deciso ieri a seguito appunto della caduta del ramo. I tecnici agronomi incaricati dai controlli delle alberature della direzione ambiente del comune, si legge una nota di Palazzo Vecchio, hanno effettuato il controllo in quota sulle prime 6 piante poste su entrambi i lati del viale Latinaia, compreso l'esemplare dal quale si è distaccato il ramo di ieri. E la pianta era un tiglio del diametro di 94 centimetri, e era stato controllato l'ultima volta un anno fa, ad agosto del 2024. La prossima verifica era fatalmente in programma il prossimo 21 agosto. Al momento comunque sono in corso, come dicevamo, le operazioni messe in sicurezza degli alberi da parte dei Vigili del Fuoco. Sentiamo la vice sindaca con delega all'ambiente, Paola Galgani, intervistata da Chiara Brilli.
già da oggi, sicuramente in quell'area, in questo caso essendo in classe C, aveva, in base ovviamente alle indicazioni della Società Italiana e Società Internazionale dell'Arboricoltura, una verifica annuale che sarebbe stata fatta fra poche settimane. Insomma, ha deciso di fare una verifica straordinaria.
Vice Sindaca, naturalmente quello che è successo ha rimandato subito alla tragedia che avvenne nel 2014, quando morirono Donatella Mugnaini, 51 anni, e la nipotina Alice, 2 anni. Parlare di manutenzione arborea alle Cascine, nel più grande polmone verde di Firenze, non può far stare mai tranquille. Ci sono tantissime le dinamiche e le variabili che entrano in campo.
Sì, assolutamente. Come sappiamo, in tutti i casi, diciamo, non esiste un rischio zero da nessuna parte, evidentemente. Noi abbiamo comunque una manutenzione che viene fatta sia dai giardinieri interni all'amministrazione che dalle ditte esterne, che è fatta costantemente e che appunto è anche supportata dalle valutazioni dei tecnici agronomi. E devo dire che, insomma, in questi anni abbiamo anche aumentato anche alcune tipologie di verifiche, penso ad esempio ai giardini scolastici. Questo non ci esclude comunque che possano, purtroppo, come è successo ieri, insomma, capitare che in questo caso, come in questo caso, che si sia staccato un ramo. Poi vedremo ovviamente cosa verrà fuori anche dalle indagini e dagli ulteriori approfondimenti.
È diventata definitiva la condanna a 10 anni per il piromentre che agì sul Monte Serra il settembre 2018, causando la distruzione di 1000 ettari di bosco e vegetazione. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dall'avvocato di Giacomo Franceschi, peraltro ex volontario antincendi. La notizia è riportata oggi dalla Nazione. Adesso dovrà essere effettuato il calcolo residuo della pena per Franceschi, che ha già quasi scontato 2 anni. Per la procura di Pisa, la sera del 24 settembre 2018 Franceschi a innescare appunto le fiamme sul versante di calci del Monte Serra. Il fuoco, alimentato dal forte vento, distrusse boschi, olivete, vegetazione, raggiunse 11 case, di cui 5 completamente distrutte. Furono 700 le persone evacuate.
Non sento più niente.
Allora, dovevamo avere lo stacco, ma niente. Buonasera Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Ci mancherebbe, mi scusi per il problema tecnico, doveva partire uno stacco che non è partito, ma insomma, come volevamo con lei fare il punto su quello che sta accadendo naturalmente tra Israele ed Iran, una contesa, diciamo, non nasce oggi, come tante delle vicende belliche che stiamo analizzando. Ci sono stati degli episodi, come sappiamo, anche nei mesi precedenti, però certamente questa escalation è di particolare gravità. Poco fa Netanyahu ha detto siamo in guerra, quindi è un nuovo fronte bellico che si apre in un momento certamente molto delicato per l'umanità intera. Che valutazioni possiamo dare di quanto sta accadendo innanzitutto?
Beh, possiamo dire che siamo in una fase estremamente tragica e critica, che era l'ultima cosa che ci si poteva sperare nella regione medio orientale, uno scontro diretto fra Iran e Israele. Possiamo valutare che Netanyahu ha avuto la meglio in qualche modo, e i neoconservatori americani e la lobby israeliana hanno avuto la meglio in questa fase, sono riusciti a costringere Trump e il suo negoziatore Witkoff a in qualche modo sancire il fallimento dell'approccio negoziale, e appunto c'è stato questo attacco da parte di Israele, questi molteplici attacchi, perché stanno andando avanti da tutto il giorno, attacchi da parte di Israele nei confronti dell'Iran. Al di là della retorica, al di là del fatto che Trump dica che adesso si può ancora negoziare, sembra che la strada verso un accordo diplomatico sia estremamente stretta.
Questo certamente, ma che risposta può dare l'Iran? Perché il regime di Teheran naturalmente è un regime, lo sappiamo, abbastanza debole in questo momento, del resto anche nei mesi scorsi, pur avendo subito omicidi mirati, pur avendo visto i propri alleati libanesi di Hezbollah andare in frantumi, non è riuscita a reagire. La opposizione interna si sta solidificando. Cosa potrà accadere? Anche perché Netanyahu nel suo discorso, se non sbaglio, ha tirato in ballo la popolazione iraniana, no? Ha detto: noi non siamo contro di voi, anzi speriamo che riusciate a tirarvi fuori da questo regime dittatoriale quanto prima.
Sì, non è la prima volta che Netanyahu sia rivolge direttamente alla popolazione iraniana. I suoi proclami però lasciano ben poco a che hanno ben poca presa, diciamo, sulla popolazione iraniana, che sotto le bombe di certo non ha una visione positiva nei confronti di Netanyahu. Come potrebbe rispondere l'Iran? Sicuramente quello che ha fatto oggi, ovvero lanciare 100 droni nei confronti di Israele, non è neanche una risposta simbolica, è qualcosa di assolutamente inutile, e l'abbiamo visto, tutti bloccati prima di arrivare addirittura nello spazio aereo israeliano. Quindi la risposta non può che passare attraverso il programma missilistico e i missili balistici, che sono un po' il fiore all'occhiello, il gioiello della corona dell'Iran. Abbiamo già visto in passato, a ottobre l'ultima volta, l'utilizzo di missili balistici che erano riusciti a violare Iron Dome, ma in realtà l'Iran anche in quel caso aveva fatto un attacco poco più che pilotato, che coordinato, poco più che simbolico. Quindi in questa fase possiamo aspettarci un attacco più assertivo, più violento, attraverso l'uso di missili balistici, che è l'unica possibilità che ha l'Iran per ristabilire un attimo di deterrenza nei confronti di Israele. Laddove l'attacco con i missili balistici dovesse fallire, dovessero essere fermati tutti, per l'Iran vorrebbe dire che di tutto quello che è il suo impianto della difesa resta ben poco.
Ma questo potrebbe favorire un cambio di regime o no?
No, tendenzialmente quando ci sono guerre i governi si solidificano, anche la popolazione più critica nei confronti di un apparato in qualche modo si unisce, il famoso principio del rally around the flag, quindi tutti si uniscono attorno alla bandiera, attorno alla difesa della patria. Questo è una cosa che abbiamo visto più volte, sicuramente in molti detestano l'attuale governo, l'attuale sistema di potere all'interno dell'Iran, ma non è attraverso azioni militari che si può arrivare a un cambiamento deve nascere all'interno, deve nascere dalla popolazione che è vivace, giovane, che protesta, e questo bisognerebbe, se si vuole arrivare a un cambio, bisognerebbe favorire, non attaccare militarmente un'altra nazione, bisognerebbe favorire la società civile, bisognerebbe togliere le sanzioni e in qualche modo vivacizzare la società civile, la borghesia che era all'interno dell'Iran profondamente legata a una cultura o più occidentale, no? E invece con le sanzioni è stata completamente smantellata, è stata sussidiata dal governo e quindi in qualche modo è stata cooptata ancora una volta dal governo. Quello che servirebbe fare è accogliere in qualche modo, tra virgolette, l'Iran all'interno del sistema internazionale, perché solo così si dà respiro alla popolazione e la popolazione può esprimersi maggiormente, con maggiore libertà.
Grazie Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI, buona serata e grazie di essere stato con noi.
Grazie mille a voi, buona serata anche a voi e buon lavoro.
Il viaggio della Costituzione, un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione, in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it e sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio. Lunaria, il festival delle arti di strada, torna sabato 14 e domenica 15 giugno con spettacoli e performance che animeranno il borgo medievale di Calenzano Alto. L'edizione 2025 è ispirata alla Divina Commedia per un vero e proprio viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook Calenzano Eventi. City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Oggi dalle 18 fino a sera al Centro dell'Arte Contemporanea Luigi Pecci con Diwan Firenze, la Federazione Provinciale Ampi di Prato, la sezione Ampi di Vernio, organizzano l'evento Diwan, una goccia per Gaza, con Ali Rashid sempre presso la Sala Cinema e il Centro Pecci di Prato, ingresso libero fino a esaurimento posti. C'è la proiezione del documentario 9 Humans from Gaza, reading dal libro Il loro grido, la mia voce, alle 19.30, incontro dibattito con Tommaso Montanari, Tommaso Fattori, Martina Luisi e Miriam Abu Samra, a seguire concerto con la partecipazione speciale di Titta Nesti e buffet dei sapori palestinesi, offerta libera. Sentiamo l'attivista Tommaso Fattori.
Il diritto internazionale sta morendo, e questo riguarda, come dire, certamente Israele, che sta compiendo da una parte un genocidio, che sta scatenando probabilmente una guerra più ampia. Vediamo cosa accadrà appunto con l'Iran, sappiamo già cosa è accaduto in Libano poco tempo fa, e questo riguarda anche noi alleati di Israele, cioè noi che non siamo nemici di Israele, ma siamo, diciamo, formalmente alleati. L'Unione Europea ha, come dire, un trattato con Israele e noi stiamo di fatto continuando a fornire armi. Non abbiamo interrotto le relazioni commerciali, figuriamoci se abbiamo combinato sanzioni. Cioè, il tema è, di fronte a quello che sta accadendo e di fronte agli scenari che si aprono anche verso l'Iran, l'Unione Europea, i nostri paesi devono intervenire, impedire che, come dire, il diritto internazionale, come dire, che in astratto vale per tutti, poi in concreto valga in una sola direzione, cioè come una strada a senso unico, cioè solo dall'Occidente verso il resto del mondo. Noi dobbiamo in questo momento fare tutto il possibile, ecco, perché si rompa, diciamo, questa inerzia assoluta nei confronti di Israele. E, diciamo così, abbiamo anche degli obblighi dovuti al diritto internazionale.
E vi segnaliamo che è attivo lo spazio con tutti i podcast di City Gaza sul nostro sito, che potete inviare segnalazioni di eventi sul territorio per il popolo palestinese a redazione@controradio.it. E allora ci occupiamo del pedaggio autostradale per i pendolari alla tratta A1 Firenze Nord Firenze Sud, perché in un emendamento al DL Infrastrutture depositato dai deputati del Partito Democratico Marco Simiani e Federico Gianassi, c'è la proposta di renderlo gratuito per i residenti, per l'appunto. Buonasera proprio all'onorevole Gianassi, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Da dove nasce questa proposta, onorevole?
È un tema dibattuto da molto tempo, è tornato all'attenzione anche con un po' di schermaglie nelle settimane scorse, poiché è un tema che nel merito è condiviso da molti. Ho deciso insieme al collega Marco Simiani di cogliere l'occasione di un veicolo parlamentare che proprio in queste settimane deve essere votato alla Camera e poi al Senato, ed è il decreto legge infrastrutture. Quindi ho presentato insieme a Marco Simiani un emendamento a quel testo, che tratta per l'appunto di infrastrutture, con il quale proponiamo la gratuità per i residenti della città metropolitana di Firenze nel tratto autostradale Firenze Nord e Firenze Sud, e confidiamo, chiaramente siamo un partito di opposizione, quindi i nostri voti da soli basteranno per approvare l'emendamento, ma poiché altri partiti, penso a Forza Italia, in queste settimane hanno detto che sono a favore, ecco, se ci sono invece dei voti anche di altri partiti, allora è possibile ottenere l'approvazione dell'emendamento. La settimana prossima andrà in votazione in commissione parlamentare. E quindi, come dire, speriamo che tutti coloro che si sono espressi a favore manterranno coerenza con quegli annunci e voteranno a favore di questo atto che aiuta la mobilità nell'area fiorentina, che congestiona la città e il traffico e consente ai tanti lavoratori dell'area metropolitana di spostarsi senza un costo aggiuntivo.
Come risponde al capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale la Toscana Marco Stella, che come saprà vi ha accusato a voi del PD di aver ridicolizzato la sua proposta e poi di averla presentata a vostra volta?
Ma guardi, allora, quando Stella ha detto che stava lavorando con il ministero per ottenere la gratuità del tratto autostradale, qualcuno del penso all'assessore Giorgio, all'europarlamentare Nardella, ha detto: non ti crediamo, questa è una bufala. Io non dico che è una bufala, dico vediamo se dalle parole passiamo ai fatti. Quale occasione migliore di votare un emendamento e fare una legge che è coerente con gli auspici di Stella? Se però poi succedesse e i partiti della destra e Forza Italia votano contro, evidentemente allora era davvero una bufala. Io spero che non sia una bufala e che ci troveremo tutti d'accordo e che voteremo a favore di questo provvedimento, trasformando, come dire, gli annunci in fatti.
Grazie Federico Gianassi, deputato Partito Democratico, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
La nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee ha salvato questa mattina in zona SAR libica 70 persone, tra cui due minori non accompagnati. Erano infreddoliti con i mal di mare, spiega l'equipaggio, deboli, esausti. Le autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco per i naufraghi quello di Marina di Carrara. Ci vogliono 3 giorni per raggiungerlo, specifica l'ONG. Uno sbarco sicuro e tempestivo deve essere la norma, non l'eccezione. I primi giorni di apertura del mercato di Campagna Amica a Firenze sono andati molto bene, complice un effetto novità che ha portato molte persone a fare la spesa, ma la cosa straordinaria è che vediamo un sacco di persone locali, siamo diventati una sorta di negozio di prossimità. Questo è quanto ha affermato Letizia Cesani, la presidente Coldiretti Toscana, che ha accolto oggi al mercato, che si trova praticamente a Porta San Frediano a Firenze, la vicepresidente con delega all'agroalimentare Stefania Saccardi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che abbiamo intervistato.
Secondo me è una bellissima operazione. Noi come Regione Toscana da tempo cerchiamo di sostenere le filiere corte per dare maggiori opportunità agli agricoltori, che naturalmente nella filiera più corta hanno margini di remuneratività maggiori rispetto ai loro prodotti, e nello stesso tempo si offrono a tante persone, in questo caso in città, la possibilità di acquistare prodotti di qualità, sapendo e guardando negli occhi chi li ha prodotti, chi li ha fatti, chi oggi li commercializza. Quindi secondo me è una grande opportunità.
Esatto, perché poi si genera la filiera corta attraverso questo spazio, i prodotti autentici della Toscana, frutto magari anche del bio e comunque frutto di una qualità a cui si è molto attenti, trovano il loro mercato. Porza San Frediano, poi per la Regione Toscana, lo ricordo, è il luogo in cui abbiamo voluto la riqualificazione della porta, ci abbiamo messo più di 1 milione perché possa essere nuovamente accessibile alla città. Infatti chi vuole attraverso Muse sale e vede quello che è lo spettacolo di un'antica porta trecentesca. Avere quindi questa dimensione e culturale e mercatale è il modo per ricreare stimoli, attrazione e qualificazione della città.
E ora ascoltiamo una breve anticipazione del nostro podcast Cosa è successo per questa puntata intitolata What Next? History of Violence, dedicato a quanto sta accadendo a Los Angeles, negli Stati Uniti più in generale. Partiamo dall'analisi dei fatti californiani per chiederci in questo nostro podcast che cosa sta succedendo appunto negli Stati Uniti.
The deployment of 700 Marines, along with a further 2,000 National Guard members to Los Angeles, has been authorized by US President Donald Trump.
Partiamo dall'analisi proprio dei fatti californiani per chiederci in questo nostro podcast che cosa sta accadendo agli Stati Uniti.
After protests against stepped-up immigration...
It's what you saw!
Federico Romero, ho insegnato storia americana all'Università di Firenze e sono professore emerito dell'Istituto Universitario Europeo.
Sicuramente lì c'è stata una mobilitazione collettiva di protesta contro questi raid che fa la polizia che va a acchiappare i migranti per deportarli. L'hanno fatto in alcuni posti di lavoro, l'hanno fatto in luoghi dove c'è un po' più di collettività, diciamo, e questo in una città con una fortissima presenza di migrazione dall'America Latina ha evidentemente scatenato una mobilitazione collettiva. Non è ancora chiaro quanto grande, ovviamente non abbraccia l'intera comunità latinoamericana, però sono piuttosto consistenti, come non era accaduto in altri posti. Questa è forse la novità, e non c'è da stupirsi che sia Los Angeles, appunto, per la densità di presenza latinoamericana, ma anche perché sembra che quei raid siano stati particolarmente, come dire, militarizzati, concentrati su luoghi di lavoro anche piuttosto grandi, supermercati, cose di questo genere. Quindi la scintilla è stata quella.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade. Di Raffaele Palumbo. Il podcast è in onda il sabato alle 13.15 e replica la domenica alle 17.10. Riascoltalo su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con Duan Firenze, Ampi Prato e Vernio, organizzano l'evento Il Duan, una goccia per Gaza, con Ali Rashid Sempre. Venerdì 13 giugno al Centro Pecci, alle 18, documentario Nine Humans from Gaza, e a seguire reading da Il loro grido e la mia voce, poesie da Gaza. Alle 19.30 talk con Miriam Abu Samra, Martina Luisi, Tommaso Fattori e Tommaso Montanari. Alle 22, concerto con Fabrizio Moccata, Tango Young Orchestra, tra i ballerini Giovanni Eredia e Francesco Sutera, special guest Titta Nesti. Info centropecci.it.
Un viaggio alla fine del mondo sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane. Tour di 2 settimane in Argentina, dalle cascate di Iguazú ai confini col Brasile, al Perito Moreno, il ghiacciaio che cade nel lago, da Buenos Aires con il suo tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo, e l'incredibile fauna del Sud America, guanaci, balene, nandù, pinguini, condor, leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio della vita, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Scopri tutto su www.controradio.it/Argentina. Scadenze e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A15 ancora a causa del traffico intenso e di lavori 9 km di coda tra Ulle e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spagna. Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Ponte d'Ovest e Ponsacco in direzione Firenze. Code anche sul raccordo Siena-Firenze a causa di lavori tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze per intervento con piattaforma aerea sabato 14 e domenica 15 giugno in orario 9:18, chiuso il tratto di via Tavanti da Piazza Leopoldo a via Romagnosi sulla direttrice verso via Celso. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
If I drove a truck
and I were a waitress
and I ordered coffee
and I poured you some,
then you'd stop by on your way sometimes later,
and if we arm wrestled I'd see that you won.
Quattro linee di Bussini, C1, C2, C3, C4 in servizio fino a mezzanotte, concorso ogni 15 minuti, un presidio fisso della Polizia Municipale per garantire puntualità, sicurezza, vivibilità. E questo è il nuovo assetto della mobilità serale nel centro storico di Firenze deciso dal Comune per ridurre il traffico privato. È stato uno dei temi al centro dell'intervista in studio con Tommaso Rosa, direttore marketing e comunicazione di Autolinee Toscane, questa mattina in Newsline. Sentiamone uno stralcio.
La nostra utenza si sta, cioè i nostri clienti sono sempre più giovani, e questa è una cosa che da una parte ci rinfranca, ci piace tanto, e dall'altra parte arrivano anche delle richieste in termini di strumenti tecnologici, capacità di comunicazione un po' diversi, no? Rispetto a quello che si intende il trasporto pubblico. Noi diciamo a volte il trasporto pubblico non è più quello di una volta, infatti. I Bussini, i famosi, le linee C fino a mezzanotte è un altro passo verso questa nuova clientela. Infatti sono partiti ieri, da ieri dureranno tutta l'estate e circoleranno fino a mezzanotte, ma sono 25 le linee che a Firenze arrivano anche oltre la mezzanotte, a volte fino all'una, okay? Quindi muoversi dalle zone un po', diciamo, fuori dalla cerchia per arrivare in centro con l'autobus è possibile, si può fare anche con la tranvia, sappiamo che venerdì e sabato viaggia oltre le due. E la campagna, appunto, l'iniziativa fatta con Palazzo Vecchio prevede anche l'interazione con i parcheggi che sono appunto a un euro, se non sbaglio un euro l'ora per alcuni parcheggi, parcheggio al binario 16, parcheggio a
i parcheggi nevralgici in prossimità, esatto, del centro, così che si
e
lascia
lo scambio, arrivi con la macchina, se proprio vieni da una zona che non è servita al trasporto pubblico puoi arrivare con la macchina, lasciare la macchina e prendere gli autobus per muoverti in centro.
In compagnia è il titolo della nuova stagione del Teatro Metastasio di Prato, presentato oggi dal direttore Massimiliano Civica. L'accessibilità della cultura è la priorità al centro della programmazione 2025-2026, che ribadisce come andare a teatro sia un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Questo è quanto ribadisce Civica ai nostri microfoni, illustrando il cartellone dei 26 spettacoli distribuiti tra Met, Fabricone e Magnolfi. Sentiamo.
È una stagione che mira a proporre spettacoli di teatro popolare d'arte. Abbiamo anche, come negli scorsi anni, tre spettacoli internazionali di tre grandissimi gruppi. Abbiamo Prince One di Alexander Zeldin, Dimanche della compagnia Focus e Lola Arias con Androgynous. Poi la stagione è fatta di un mix il più possibile intelligente tra proposte di teatro classico comunque particolari, quindi come il Don Giovanni di Arturo Cirillo, Data Ponte, Mozart e Molière, un classico contemporaneo fatto da un giovane regista bravissimo che è Leonardo Lidi, che è la gatta sul tetto che scotta, i sonetti di Shakespeare recitati in napoletano da Lino Musella, e poi abbiamo spettacoli di grande impatto di nuova drammaturgia come per esempio A Place of Safety del gruppo Kepler 4 e 52, che sono stati 6 mesi imbarcati sulla Safety Watch, una nave delle ONG per il salvataggio dei migranti, e ne hanno tratto uno spettacolo. Poi abbiamo testi di drammaturgia contemporanea con gli Omini, che ci fa piacere che tornino nel nostro teatro per i 10 anni del loro spettacolo La Famiglia Campione. Insomma, molteplici proposte spettacolari, tutte imperniate su proporre un intrattenimento intelligente, emotivo oggettivamente importante e popolare.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è una storia insomma proprio preoccupante che ci facciamo spiegare dal sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
L'episodio da cui partiamo è l'incendio ieri notte in un magazzino per la raccolta solidale di prodotti alimentari. Già questo, insomma, magazzino è proprietà comunale, gestito dall'associazione Reso, che da oltre 20 anni recupera prodotti per distribuirli. E la questione è che secondo le ipotesi potrebbe trattarsi di un incendio doloso. Partiamo da questo, sindaco, sono ipotesi confermate?
Allora, in questo momento non possiamo parlare di un incendio doloso perché non ci sono indizi o indicazioni da parte delle autorità competenti che ci facciano dire con certezza che c'è un incendio doloso. Allo stesso tempo non ci sono nemmeno altre indicazioni che ci facciano pensare ad altre nature di incendio, quindi è complicato in questo momento rispondere a questo dubbio. Certo è che il danno che c'è stato nasce da un incendio che difficilmente scaturisce da solo e quindi probabilmente dall'esterno della struttura. E ha danneggiato fortemente la struttura. In questo momento la struttura, che si compone di 4 ingressi, di 4 stanze, ne ha 2 chiuse. Sono in corso le verifiche sulla stabilità della struttura e sono andate perse più di 10 tonnellate di alimenti, alcuni bruciati, altri non sono comunque utilizzabili, che hanno danneggiato la raccolta alimentare che c'era stata poche settimane fa.
Allora, l'incendio è interessato a 250 dei 700 metri quadrati complessivi, come le dicevo, sono tonnellati prodotti da buttare via. Peraltro non è la prima volta che questo magazzino è stato vittima di episodi di vandalismo, no? Già in passato erano state spaccate porte e vetri.
Non fatti così gravi,
certo, ovviamente. Ma come si, voglio dire, è un'attività talmente, no? Talmente delicata e bella, raccogliere alimenti, distribuirli, come si può spiegare questo accanimento in confronto a una realtà del genere?
Ma è spiegabile, perché Reso Recupero Solidale nasce oltre 10 anni fa, circa 15 anni fa, con l'intenzione di far sì che una serie di prodotti alimentari che magari erano un po' difettosi e quindi scartati dalla vendita andassero in discarica e invece venissero utilizzati per una filiera di sostegno sociale alle famiglie in difficoltà. Poi non solo sull'alimentare ma anche su altri beni. Accanto a questo, Reso, ciò che non può distribuire, fa un mercatino di vendita con cui raccoglie delle risorse per aumentare acquistando i beni da distribuire alle famiglie in difficoltà. Altro lo fa attraverso le raccolte alimentari nei supermercati, in cui raccoglie, grazie alla generosità delle persone, tante derrate che distribuisce, e poi ha sotto di sé una rete sul territorio che coinvolge tantissime associazioni con cui distribuiscono alle persone che hanno bisogno questi aiuti. Quindi è incomprensibile che ci possa essere la volontà di danneggiare proprio un'associazione che è così vicina al territorio e che è così vicina ai bisogni delle persone.
Quindi rimarremo col dubbio, sindaco, ma speriamo che le indagini quanto prima facciano chiarezza su questo episodio. Buona serata a lei, grazie di essere stato con noi.
Buona serata a voi, grazie, buon lavoro.
Siamo alle previsioni del tempo.